Cuore presenta
Meglio tardi che mai.
Oh, noi siamo pronti per partire in questo viaggio magico. Oggi andiamo in Giappone, ormai ci abbiamo preso gusto, vero Christian? Ci piace, cioè...
Beh, viaggiamo, che... certo, ci sta, no? Ogni
Isola
tanto.
Di Pasqua, ormai non ci ferma più nessuno. Poi viaggiare così non costa nemmeno molto. Via radio. Oggi facciamo le valigie e vi portiamo dunque nella patria del sollevante. Un paese, il Giappone, che riesce a tenere insieme tradizioni millenari, avanguardia tecnologica, spiritualità, rigore, silenzi contemporanei, contemplativi, metropoli iperconnesse.
Sì, e a guidarci oggi questo bellissimo viaggio che ci porterà in una patria bellissima, non sarà una guida qualunque, ma abbiamo con noi Trevor, che è un bravissimo chef del mondo dello street food, ma non solo, perché ha tantissime altre qualità e ce ne parlerà, ed è un grande anche organizzatore di viaggi esperienziali in Giappone, proprio quello di cui vorremmo parlare oggi. È una profonda conoscenza della cultura nipponica a 360 gradi, delle sue regole e dei suoi piccoli segreti.
Certo, infatti volevamo anche evitare, non so, delle gaffe da fare in un altro paese, quindi dei gesti che non si fanno, rituali antichi da scoprire. C'è quello del bagno che mi affascina da sempre, nelle onsen, gastronomia affascinante, i codici sociali che magari sembrano misteriosi, ma poi che raccontano anche la storia di un popolo straordinario. Allora intanto diamo il ben arrivato con noi a Trevor, ciao!
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Trevor.
Senti, intanto tu lo sai perché si chiama Patria del Sollevante?
Sì, perché praticamente è il primo posto dove sorge il sole alla mattina, cioè la giornata inizia da loro, sono quelli più avanti di tutti e non solo con il sole.
E non solo con il sole. Tra l'altro io leggevo Nihon o Nippon scritto nei loro caratteri, significa proprio origine del sole, ed è così che gli antichi cinesi indicavano l'arcipelago a est del loro paese, quindi il luogo dove il sole, come dici tu, sorgeva per primo.
Sì, che è una questione geografica, ma che poi, beh, anche una cultura, tra l'altro anche la bandiera giapponese simboleggia un po' questo, quindi un po' proprio questo, insomma.
Assolutamente sì.
Allora, noi tra poco vi presentiamo Trevor che conoscete tutti, Trevor Apignani, che è un personaggio legato al nostro territorio. Sei di Moghegno, almeno ti visualizziamo di Moghegno, ma ti visualizziamo anche nel tuo bellissimo angolino magico, zona Cadenazzo, dove uno arriva lì e con la fantasia e con i sensi, soprattutto con le papille gustative, vola in giro per il mondo, perché tu hai rubato un po' di cultura culinaria un po' dovunque e l'hai riassunta nel tuo food track.
Sì, diciamo di sì, diciamo, come forse il termine più corretto, che paninizzo i piatti.
Bella, bella. Allora, vogliamo capire tutto di te tra un attimo, così ci racconti ancora un po' la tua storia per chi non la conosce, e poi capiamo perché oggi associamo Trevor al Giappone.
Di quando mi dicevi stai con me, fantasie sul nostro sushi bar, ero forte come Tiger Man. Oh, Tokyo Eyes, sto bene solo finché sto con te, mi godo il mondo se tu sei con me. Tokyo Eyes, sto bene solo finché sto con te. Odio la mia ingenuità. Tokyo Eyes, pomeriggi da svenire, ricordo i tuoi vestiti sopra i miei. Tokyo Eyes, ora che non ci sei più, mi sento come Ataru con la mu. Ah. Oh, Tokyo Eyes, sto bene solo finché sto con te. Wow.
finché sto con te. Detesto la mia ingenuità, odio la mia ingenuità.
Faccio come fa Christian, vi cito RSI Food, lui cita sempre gli articoli che facciamo e proponiamo sul web per ritrovare Trevor Apignani, chef itinerante in un mondo di sapore, di magia. Lui che come origini, è vero che sei di Moghegno?
No, io sono nato e cresciuto a Locarno, però nel 2009 sono andato a Moghegno, le mie figlie sono nate lì, perciò adesso sono 16 anni che sono lì, sì. Perciò sì, sono diventato un po', sono stato adottato un po' da Moghegno, diciamo.
È una valle magica, tra l'altro anche un grande chef vegano che è lo chef Lehmann ha deciso di ritirarsi nelle sue zone d'origine, quindi anche lui è lì nella sua valle dove è andato, sì, a trovare, sì, conforto. Invece tu sei partito? O
io
vai,
sì,
e torni?
No, in realtà vado, torno, mi piace... Mi piace un po' girare, sinceramente.
Vuoi raccontarci qualcosa della tua storia, Trevor? È vero che tu sei passato, c'era il sottotitolo di questo articolo, dice dalle stelle alle strade, nel senso che tu hai lavorato anche in hotel, in ristoranti stellati,
sì.
Ecco, e poi hai scelto di avere questa esperienza col tuo food truck gourmet, perché?
Per sostanzialmente la prima cosa è stata per star di più con le mie figlie, che all'epoca era quando ho deciso, era l'ultima vera stagione forte che ho fatto, è stato nel 2014, perciò una aveva 2, una 3 anni e mi rendevo conto che era insostenibile familiarmente, concedimi il termine, parlando, gestire una famiglia. E perché se uno lavora già in un ristorante normale, che magari non so, inizia alle 9 fino alle 2, poi dalle 5 e mezza fino alle 9 e mezza, 10, è già difficile. Ma i posti che magari hanno 2-3 stelle, che entri alle 8 di mattina e esci a mezzanotte e mezza, che magari lavori 16, 18, 19 ore, diventa veramente improponibile. Perciò ho adattato, forse quello che sono riuscito a fare negli anni e faccio ancora adesso, cerco sempre di non fare un lavoro ma di crearmi un lavoro. Credo che sia una cosa bella perché riesci a plasmare quello che ti piace su te stesso.
Beh, una bellissima attitudine, soprattutto hai avuto anche il coraggio di fare, cioè, una scelta di questo tipo molto importante e che condivido, bravissimo. E soprattutto ecco, il lavoro del cuoco è stressante in un ambiente così, perché hai tutta la preparazione, hai tutta una serie di cose a cui devi pensare molto durante tutta la giornata e non puoi staccare a fine turno semplicemente, quindi capisco che non puoi come dire, occuparti della famiglia. E il food truck ti permette di essere più libero in questo senso, più te stesso, ma portando una grande qualità nelle tue proposte.
Sì, diciamo che forse il termine che ho utilizzato quando ho iniziato, ho detto, ho cercato di portare le tecniche dell'alta gastronomia e abbinarle al cibo da strada, no? Che forse è una cosa che si tende a fare un po' di più negli ultimi anni, però quando ho iniziato, adesso sono, l'anno prossimo sono 10 anni, perciò un pelino di tempo è passato, diciamo che era abbastanza innovativa in Ticino come cosa, mondialmente parlando chiaramente no, perché se guardiamo le latitudini da destra a sinistra del globo sicuramente c'è tanta gente che ha fatto già tutto, no? Però diciamo che qui era una cosa nuova e comunque ho cercato comunque di creare. Io cerco sempre, cioè cerco, al massimo prendo ispirazione, ma credo che la cosa importante sia il creare. Per me il creare è la cosa fondamentale di tutto, sta alla base di tutto, la creazione.
Vogliamo sapere tutto, ma intanto smanettate già, se avete i social cercate Trevor Travel, che tra l'altro sembra un destino nel nome. No,
gli ho cambiato. Non è che gli ho cambiato il nome. Allora, la mia pagina principale è Trevor Food. Che è con il 3 al posto della E.
Sì.
Mentre l'altra si chiama Travel, sempre con il 3 al posto della E, Japan. Però se scrivete Travel con il 3 dovrebbe già...
Ce la posso fare.
E il logo è uguale a quello, è identico, è il gemello dell'altro, solo coi colori invertiti, e chiaramente in uno c'è scritto Travel.
Ok, però insomma Trevor Travel c'è del gioco di parole, eh?
E sono sei lettere, sì. Sono uguali, tutte e due iniziano con TR, tutte e due hanno dentro il 3, per quello che ho scelto il nome Travel, anche perché è molto diretto e riprende sempre, potevo riavere il mio logo, per me è importante, sono molto quadrato, io sono un po' un perfezionista.
Che segno sei?
Ariete.
Ariete, aiuto! Quindi dal tuo food truck gourmet, questo tuo bellissimo... camioncino che è subito identificabile nella zona di Cadenazzo, uno che era abituato al tuo delivery, alle tue esperienze Natura Cibo che hai proposto per tanto tempo, addirittura facevi questi tavoli condivisi per poche persone, vabbè, otto persone
a casa mia.
Quindi si veniva lì, si imparava coi corsi di cucina a cucinare con te, cosa proponevi? Sì. Un po' di tutto?
Sì, facevo dei corsi, l'ultimo anno ho fatto erano penso 18 tipologie di corsi diversi, dal più semplice che poteva essere la pasta. Poi avevo il corso sulla tartare che andava tanto, che facevamo una decina di tartare diverse, pesce,
anche il delivery c'è il tartare,
sì, quello c'era sempre, anche quello. E dopo facevo anche tanti corsi abbinati alla natura, può essere la raccolta di erbe, come cucinare prima, e uscire a fare delle passeggiate nei boschi. Cercavo sempre di abbinare natura e cibo, che per me sono due cose che le vedo quasi come un'entità unica. So che può sembrare strano da dire, ma per me natura e cibo sono insieme.
Ti presento uno che va in giro per boschi, lui però più che con le erbe comunica con le formiche.
Esatto, si mangiano anche quelle in alcuni in alcune parti del mondo. Comunque volevo far notare che Trevor Travel su Rete 3, insomma, l'abbiamo studiata bene.
Beh, un dislessico è difficilissimo, ve lo dico.
Beh, allora, battuta a parte, una delle tue grandi passioni è anche quella per la cultura giapponese in particolare. Da dove arriva questa grande passione?
Allora, ci ho pensato un paio d'anni fa quando hanno iniziato a chiedermelo. In realtà già quando ero apprendista mi è tornata alla mente, perché spesso, adesso sono 26 anni che ho finito, cioè che ho iniziato a fare il cuoco, volevo subito andare in Giappone, era il mio sogno, che poi inizialmente non l'ho fatto, però avevo tanto questa passione, perché i giapponesi sono molto precisi, sono molto metodici sul cibo, hanno delle tecniche che, con rispetto per tutte le gastronomie del mondo, perché veramente io sono appassionato proprio di gastronomia, ma nel senso che amo proprio tutti i tipi di gastronomia mondiale, ma da come cucinano in Africa, nella terra, piuttosto che il Sud America, in Asia, l'India, trovo che ogni paese è meraviglioso. Ma il Giappone, tecnicamente parlando, è quasi innegabile dire che tecnicamente sono veramente un gradino un po' sopra gli altri, perché hanno una meticolosità nella lavorazione dei prodotti e come toccano le cose, già manualmente hanno veramente, i giapponesi manualmente sono una roba devastante, si può dire.
Quindi tu hai detto che è tutto pronto, ci sono i nuovi programmi per i prossimi periodi, tu hai detto viaggi nel 2026?
Sì. Esatto, ho appena fatto... Allora, quest'anno abbiamo ancora tre viaggi, uno è il mese prossimo, uno a settembre e uno a ottobre, che tra l'altro sono quasi sold out, perché ho ancora due posti al mese prossimo, due a settembre, ottobre invece già sold out. E ho appena finito, guarda, in realtà stanotte alle 2 con i miei grafici che lavorano come dei matti, il mio art director, mi hanno mandato stanotte, dopo che ho fatto un banchetto ieri sera, mi è arrivata la presentazione rifinita. Perciò giusto devo dare ancora due occhi, però è pronta, perciò siamo pronti col 2026 a tutti gli effetti.
Quindi uno ti visualizza lì da solo in un food truck gourmet, invece è un super team. E quante persone lavorano per te?
Allora, in realtà nel food truck c'è una persona nuova che inizierà domani, che non lo sa nessuno, ma presenterò, è uno chef, è stata una casualità trovarlo.
Come si chiama? Svegliamolo.
Si chiama Amilcar, è un cuoco peruviano, ha una anno in meno di me ed è stato chef prima di arrivare da me domani. È stato in Spagna per 10 anni a guidare una brigata di quasi una quindicina di persone in un ristorante biologico. È una persona molto bella e credo che potrà dare sicuramente una ventata d'aria fresca. E poi a parte lui ho 3 ragazzi che non è che lavorano solo per me, però è il mio fotografo e videomaker, e poi c'ho 2 ragazzi che si fanno tutta la parte di marketing, comunicazione e grafica, e loro 3 tra l'altro l'ultimo viaggio sono venuti con me perché abbiamo fatto un bellissimo viaggio, li ho portati insieme per farli prima di tutto vivere anche il Giappone e poi anche, non nego, farli lavorare. Abbiamo preparato un bel po' di reel, perciò prossimamente verranno fuori delle belle chicche.
Allora, siamo curiosissimi, vogliamo sapere tutto. Dimmi solo ancora una cosa: quante persone massime possono viaggiare in questi viaggi organizzati?
8 più me.
Ma è pochissimo. E se c'è il fotografo, ciao, 7, ancora meno.
No, non può.
No. Adesso ci informiamo su tutto e vi raccontiamo tutto. A proposito di food truck, tra l'altro c'è il festival a Locarno questo weekend, sarai presente anche lì?
Assolutamente sì, quello degli Amici della Forchetta, non posso mancare.
Non puoi paccarli.
No,
eh.
Assolutamente.
Curiosità numero uno, allora hai detto questi viaggi sono nati dalla tua fantasia nel 2024, cioè prima, nel 2024 finalmente sei riuscito post-Covid a metterlo in atto e siete partiti, un'avventura per una decina di persone massime,
sì.
Un viaggio lunghissimo. fino in Giappone?
Dipende dai punti di vista, io lo sto facendo talmente tante volte che non mi pesa più. Chiaramente di solito facciamo scalo o negli Emirati o ultimamente mi sto trovando molto bene con la... non so se si può, tanto non penso che li facciamo pubblicità, con la Cathay, che è la compagnia di Hong Kong, perciò fai 10 ore fino a Hong Kong, 10 e mezza, e poi ne hai altre 3 e mezza, 4 fino in Giappone, ed è sostenibile, diciamo.
Come sei messo con la lingua?
Ho iniziato a studiarla poco fa, le cose basi, i saluti base, sì, ma più che altro che all'inizio non studi tanto non studi tanto le parole, ma inizi proprio con tutti gli alfabeti, chiamiamoli così, anche se non è corretto, tutte come da noi un bambino che impara a dire l'alfabeto, la inizi A, I, U, E, O, K, 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 e man mano studi tutto, però inizialmente non volevo imparare a scriverlo, ma poi ho capito che se non impari a scriverlo non vai lontano.
Senti, abbiamo capito anche dalle tue parole che non è prettamente un viaggio turistico, ma è un'immersione culturale, direi un bagno proprio culturale, e allora ci sono degli aspetti storici e culturali che colpiscono di più chi viene con te o che tendi a sottolineare maggiormente, quali sono?
Allora, non nego che io dico sempre che il 60-70% è basato sul cibo. Poi dopo chiaramente il Giappone è un posto, è un po' come dire vado a Roma solo a mangiare, è impossibile perché c'hai tutto attorno, è un museo a cielo aperto, se vogliamo. Il Giappone è anche molto così, tra templi, luoghi, attrazioni, è veramente, veramente super completo. Perciò diciamo che tra una mangiata e l'altra guardiamo anche tante cose.
Beh, importante, allora... perché il cibo racconta molto di chi si è, quindi anche puoi capire molto bene la cultura di un luogo proprio anche affrontando l'aspetto del cibo, quindi è un tema chiave quello che tocchi,
sì,
tu.
Assolutamente sì, anche perché il cibo alla fine, se ci pensiamo, è la cosa più primordiale che abbiamo probabilmente, cioè sì. Senza cibo non c'è vita, e in più avere la possibilità come ai giorni nostri di averlo portato a un livello talmente alto che è diventato più che semplicemente cibo, no? Il cibo è storia, è cultura, è socializzazione, ha molteplici usi il cibo, no? In più quello anche di darci un grande piacere.
Io volevo sapere, non so se ci spieghi un po', no? Come il sushi non è il Giappone, così come la pizza non è l'Italia, così come noi non siamo il formaggio e il cioccolato, che cosa bisogna assolutamente mangiare in Giappone oltre al sushi e al ramen? Il concetto di umami nella cucina giapponese, magari il rapporto tra l'estetica e il cibo, non so, i dolci, ecco, che come lo vivono tutto questo?
Allora sì, chiaramente noi abbiamo un po' questa cosa del Giappone abbinato a sushi. Il giapponese medio penso che va a mangiare sushi forse una volta ogni 2 mesi, perciò è veramente, veramente basso. Noi qua conosciamo principalmente sushi, ramen sono i più conosciuti. Adesso abbiamo iniziato a sentir parlare di okonomiyaki, che è il pancake giapponese, i takoyaki, che sono le palline, c'è un paio di cosette. Però in realtà quando io sono andato giù, che andavo giù le prime volte, ero fatto una lista di oltre 100 piatti da provare, e diciamo che è incredibile, incredibile quanti piatti hanno, e ogni volta che vado ne scopro sempre almeno ancora 5, 6, 10 nuovi, ed è impressionante veramente, hanno una moltitudine di piatti che non si può spiegare, e la cosa incredibile è che non riesco mai a trovare un posto che mangio male, che ogni tanto me lo chiedo, dico dai, mangerò male? Mai, giuro, mai. Anche le cose più semplici, anche...
Già a livello di street food,
sì,
dici?
No, hanno veramente, il livello di cucina è altissimo, la qualità è fuori di testa, è incredibile, tanti non lo sanno, ma i prezzi sono super accessibili, cioè costa molto molto meno che da noi il cibo in Giappone, il cibo veramente è regalato in Giappone.
Hai parlato, hai citato l'umami, ci racconti che cos'è? Perché magari non per tutti è chiaro.
L'umami, allora noi principalmente conosciamo il dolce, il salato, l'amaro e l'acido. L'umami è il quinto gusto, c'è chi dice... Cioè, è quello che rappresenta la sapidità, se vogliamo, no? Ed è stato... Che poi tra l'altro qua... non me l'avete detto che mi facevate questa domanda, perciò vedi sono sul pezzo assolutamente. È stato scoperto all'inizio del 1900 da un dottore, se non erro, e praticamente è stato scoperto tramite la prugna Lumeboshi, la prugna di Ume, che è un tipo di prugna giapponese, e lì hanno trovato praticamente questo sapore che praticamente quello che dà sapidità, se vogliamo, no? Il parmigiano è molto umami per noi. Una cosa molto semplice, il ketchup è umami. Sono quei sapori che hanno questa soglia di sapidità molto forte, no? E loro sono molto bravi a lavorare. La salsa di soia, ecco, la salsa di soia è un'altra cosa umami per eccellenza. Ma anche è che noi abbiamo un po' un concetto un po' riduttivo dell'umami. L'umami è veramente una cosa molto complessa. Se si va a vedere anche le alghe, per esempio, sono molto umami. Per esempio il dashi, il brodo che usano tantissimo i giapponesi, che è fatto semplicemente da due ingredienti, ovvero l'alga kombu e il katsuobushi, che è il tonnetto, i fiocchi del tonnetto essiccato, quelli che ogni tanto li vedete che li mettono sulle cose, quelli che la gente dice si muovono perché sono talmente fini. Ecco, tipo l'alga kombu è molto umami ed è una cosa che, se impari a sfruttarla, è molto interessante, perché riesci a potenziare molto molto i piatti. È la cosa che mi ha fatto sorridere quando ho iniziato a studiare l'umami, anche abbastanza tardi, mi sono reso conto che lo sfruttavo già quando cucinavo inconsapevolmente, perciò diciamo che è una cosa che ce l'abbiamo dentro anche se non lo sappiamo.
È stato esplicitato molto bene. La cosa bella, magari per chi ci segue via radio, è che dalle tue parole si capisce l'emozione e la passione che metti nel tuo lavoro, ma si vedono anche gli occhi brillare direttamente qua in studio, quindi
la cucina è una cosa che... Tranne la mia figlia, penso che è la cosa che mi fa...
Oh, che dolce!
Sì. No, ma è vero. È la cosa che... Ho un rapporto talmente forte con la cucina che per me è veramente... È un'entità. Cioè, è un qualcosa che è in grado di darmi... Appunto, a parte le persone, chiaramente, ma è quello che nient'altro riesce a darmi, riesce a trasmettermi. Ed è una cosa che veramente non... Non ho mai capito perché, ma quando ne parlo mi vengono le lacrime agli occhi, ma è una cosa proprio di amore intenso che ho verso la cucina, è proprio qualcosa di molto forte.
Hai fatto emozionare anche noi, ti facciamo asciugare le lacrime e torniamo tra un disco.
Dove ci porterà? Trovare sempre un modo per parlare poco nella tua vita. Gioco per una volta, mi lascerò andare, insegnami, e se avrò voglia di lasciarti andare, inseguimi e chiudo gli occhi che stanotte voglio perdermi. Vuoi convincermi? Voglio crederti. Solo tu mi fai come il mare. Fire.
Lui ci fa emozionare nel suo racconto di oggi, la sua intensità, Trevor, ma anche attraverso la sua cucina e questo suo lato così creativo, così bisognoso di nutrire la propria anima, oltre che il nostro fisico. Ci hai spiegato, il cibo non è soltanto nutrire il corpo, ma è nutrire l'anima, ed è per questo che non ti fermi, ed è per questo che hai scelto questa direzione verso uno dei popoli più straordinari, perché veramente è un percorso millenario di una grandezza stratosferica inarrivabile, soprattutto per disciplina, per profondità, per ricerca, sì. Su tutti i punti di vista il Giappone.
Assolutamente sì, assolutamente sotto tutti i punti di vista. Infatti l'anno scorso tanti hanno iniziato a farmi la domanda: cos'è che ami particolarmente del Giappone? E non mi veniva spontaneo inizialmente risponderci, poi ci ho pensato e mi sono detto: i giapponesi, cioè proprio loro come popolo, cioè sono adorabili, ci sono tanti miti e leggende su di loro, sicuramente certi veri, certi meno, ma è innegabile che sono delle persone meravigliose.
Ma il primo tuo impatto col Giappone da che cosa è scaturito? Perché sei rimasto affascinato e hai deciso di aprire questa connessione?
Questa connessione perché in uno dei miei viaggi ho iniziato a postare un po' e la gente ha iniziato a bombardarmi, e non è che l'ho fatto apposta a postare, però volevo vedere un po' la reazione della gente, e ho notato che è veramente andata, c'è stata una super risposta subito, che tra l'altro dicevo ieri appunto a uno del mio team, gli ho detto: per fortuna che ho iniziato a studiarlo 2 anni e mezzo fa e sono uscito l'anno scorso, perché in realtà adesso, proprio ad oggi, c'è un boom tremendo sul Giappone, che da un lato mi fa piacere, però dobbiamo veramente avere rispetto loro, perché spesso vedo anche delle scene, magari non è bello che lo dico, però bisogna dire un po' tutti i lati, vedo delle scene di gente che non si adatta al Giappone, e quello non va bene. Io anche alle persone che vengono con me dico sempre che ci sono delle cose che per loro sono molto importanti, no? E allora credo che sia di dovere rispettarli e comportarci un po' come loro, come giusto che sia, no? Per esempio in metropolitana non si urla, si tiene il telefonino basso, cerchi sempre di camminare dal lato giusto, loro hanno sta cosa del non dar fastidio agli altri. Se pensiamo per esempio negli uffici, quasi in tutti gli uffici è vietato il profumo, perché il profumo può tangere a qualcun altro, no? Mm-hmm. Loro hanno proprio questo modus operandi di cercare di non infastidire l'altro e avere soprattutto rispetto, forse ancora prima del non infastidire, perciò anche questa cosa è molto bella. E quando sei là ti accorgi quanto io lo ammetto, anche io la cambio come persona, perché ma cambi in maniera automatica, no? Infatti ogni tanto mi dico: vorrei essere anche qua come sono là, no? Perché là non mi permetto, per esempio, non so, adesso magari non dovrei dirlo, ma qua se magari sei di corsa, c'è il rosso, sei di notte, non c'è auto, attraversi comunque
dirlo!
Le strisce pedonali, è brutto da dire,
le strisce pedonali,
va bene.
Ho sudato freddo.
Lì poi veramente vedi gente in posti dove non c'è nessuno, alle 3 del mattino, ma magari 5 metri di strada, non c'è nessuno, rosso, aspettano, cioè è proprio la base, no?
Disciplina.
La disciplina, esatto, è quello, no?
In questo senso diciamo che i tuoi viaggi non sono, come dire, solamente una forma di turismo, ma sono quello che diciamo l'immersione culturale, un vero e proprio bagno culturale. A proposito di bagno, questo è anche un tema importante quando si visita il Giappone, perché ci sono i bagni, quelli, le terme calde, e poi ci sono i bagni intesi come gabinetto, quindi anche qui hai degli aneddoti da raccontare.
Sì, e allora io purtroppo negli onsen... Non posso entrarci, tu vedi
il tatuaggi.
Perché ho alzato il coso. Per i tatuaggi nella maggior parte dei posti non si può, perché sono correlati alla Yakuza, e allora evitano in tanti, cioè adesso iniziano un paio ad aprire anche
i tatuaggi. Cos'è la Yakuza?
Scusate, la mafia giapponese. Allora essendo collegato ai tatuaggi, alla mafia giapponese, ha già una cosa storica che proprio chi ha i tatuaggi di base non può entrare.
Seppur tu abbia una carpa gigante sulla tua pancia, perfetta, una carpa con il food track, cioè il six pack, scusa il gioco di parole.
No, ci sta. Sì, perciò è così, perciò purtroppo ho potuto poche volte godermelo veramente. Oramai ogni tanto nella vita bisogna scendere a compromessi. Io ho scelto i tatuaggi e mi gioco gli onsen, ma c'ho tante altre robe. Gli altri bagni ci vado invece. Nei vostri gabinetti, che neanche a farlo apposta, ho fatto una storia un paio di giorni fa. È una delle cose che ti manca di più quando torni dal Giappone, perché c'hanno sto asse caldo. Arrivi, ti avvicini, si alza già la tavoletta.
Aspetta,
sola.
Nel bagno pubblico?
Tutti i bagni hanno, cioè a parte che sono pulitissimi tutti, cioè proprio le tavolette sono calde, cioè tu ti siedi, è calda.
Cioè tu ti siedi, perché io già non mi siederei
no,
mai.
Là puoi sederti dove vuoi, sono tutti bagni, è difficile trovare un bagno in Giappone, ma anche nelle stazioni sono pulitissimi.
Qui non sono dei zozzoni come da noi, che è una cosa inguardabile.
Assolutamente no, ma assolutamente no, hanno veramente i bagni, spesso sono andato in posti che magari entri e ti dici chissà qua, ma anche in posti che ti dici sicuro è una lozza, invece veramente incredibile la pulizia che hanno nei bagni, sono molto metti, ma perché già loro stessi sono molto puliti nel fare le cose, perciò non tendono comunque già a rispettare anche un semplice bagno pubblico.
Il bagno pubblico come si dice?
Vabbè, non so risponderti,
vabbè, non importa.
Io sono sempre molto
io netto. Mi trasferirei in Giappone solo per i bagni, ve lo dico. Torniamo tra un attimo, ringrazio anche Lanfra che è venuto a filmare un attimo, di modo che possiamo proporre, non so se hai filmato la carpa, Lanfra. Adesso la riprendiamo, ci fa un picco d'ascolti pazzesco la carpa sulla pancia di il Trevor. Trevor a Pignani, ma se diciamo Trevor il Ticino sa... E anzi, c'è una lunga lista d'attesa perché tutti vogliono partire in Giappone con te. Fammi leggere due messaggi che stanno arrivando, sono tantissimi, che ti salutano. Simona è stata in Giappone e dice: completamente d'accordo ed emozionata con Trevor. Il cucinare è un'espressione molto alta di sentimenti, è un donare amore. Anche la cucina, dice, ti riempie come poche altre cose, come l'arte, come la musica. Tantissimi saluti per te, tutti emozionati. C'è anche un bellissimo messaggio di Laura all'interno 5 che ti dice, aspetta se mi si riapre, un carissimo saluto a Trevor, è entrato diversi anni fa in punta di piedi con una proposta innovativa per i tempi, lungimirante, poi è entrata nel lessico quotidiano. La sua arte culinaria condita da sensibilità, apertura culturale e simpatia ha conquistato tutti. Grazie Trevor, cioè fa commuovere, cioè quello che regali alla gente è tutto dire, no? Attraverso il tuo cibo tu comunichi.
Sì, assolutamente, e questi messaggi per me sono un punto di forza, e so che in certi casi può sembrare scontato dirlo, ma in realtà non lo è, ma questi messaggi che io ricevo spesso anche su Instagram danno forza, danno un sacco di forza.
Ti rubo ancora, grazie, dice, avete visto il film Perfect Days? Trevor sicuramente sì, grande film, il vostro ospite è grande, la sua emozione si sente fino a qui. E anche Patrick che saluta e dice: Giappone stupendo, cultura magnifica, cibo strepitoso, prezzi bassissimi, vorrei andare in pensione lì, Patrick anche noi, e poi
bravo,
è tutta una
Patrick.
Scoperta, guardate Okinawa. E poi c'è, insomma, mille messaggi. Guarda, Trevor, geniale ascoltarti. Luca ti manda un audio, veloce.
Mi sembra così un po' incongruo da come sono ora e da come sono stati durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ah, va bene, c'è anche un altro tema. Va bene, quello è un tema che comunque non possiamo dimenticare. Le guerre hanno segnato i popoli sicuramente in primo piano.
Le segnano ancora oggi.
Assolutamente, purtroppo sì. Ma noi vogliamo alleggerire i pensieri perché parlavamo di onsen.
Sì, parliamo di onsen, di bagni termali, di termi. Non vorrei smorzare questo momento di poesia, ma è vero che questi bagni sono anche associati a un'immagine legata alla natura del Giappone, di questi macachi giapponesi che fanno il bagno pacifici in queste terme. Va detto che non sono animali che vivono solo lì, ma hanno saputo approfittare di questi spazi pure loro, ed è un'offerta turistica molto
sì,
riconosciuta.
Sì, assolutamente. Sì, con le scimmie, tra l'altro, non è neanche l'unica, perché anche tipo a Kyoto c'è un'altra che puoi andare su a salutarle. Io devo essere onesto, non sono mai andato, anche se in realtà sono spesso a, penso, un chilometro da lì, però cose con animali ne ho fatte relativamente poche.
Nessun problema, era un aneddoto che ci tenevo a dire, perché queste scimmie sembrano così carine e diventa un po' un'immagine iconica, però ultimamente leggevo che hanno anche dimostrato un po' di aggressività nei confronti della popolazione dei centri urbani, quindi bisogna un po' stare a distanza. Comunque, ecco, era per riallacciarmi
hanno il loro carattere, comunque, i primati, lo sappiamo.
Esatto, era perché mi piaceva il tuo discorso della vicinanza tra cucina e natura, allora l'abbiamo presa un po' larga, insomma.
Arrivano ancora dei messaggi per te Trevor, tantissimi, grandissimo. C'è una foto con animali, in questo caso sono dei cani, un cagnolone. Dice: super rispetto per te, per il tuo mestiere, dice Andrea. Ciabatta tartar che fai, ultra galattica, volevo passare settimana scorsa ma non ho fatto a tempo. Saluti da Andrea e dai cani, che ci sembrano tutti estimatori della tua cucina, tutti quanti.
Saluti a tutti quanti, grazie mille.
Allora, noi torniamo tra un attimo. Abbiamo detto che ci sono ancora la possibilità di prenotarsi dei posti in questo viaggio che tu organizzi, tu segui tutti, quindi si parte in
parte
una
tutto, io dico sempre do tutto, do dal
quanto
volo agli alberghi. Partiamo sempre di domenica e rientriamo al 13° giorno, che è il venerdì della settimana successiva, chiaramente.
Sono sufficienti 13 giorni?
Se li organizzi bene, sì.
Thank you.
Ringraziamo il team del musicale che si è adattato al programma con tante citazioni sul Giappone, ma anche Miki Matsubara. È stato un grande trend, anche usato molto nei social lo scorso anno, un pezzo di punta. Conosci, eh?
Sì, sì, l'ho usato un paio di volte come musica per un qualche reel o story.
Senti, allora, in Giappone io mi visualizzo per la prima volta là, non si capisce un cartello, non si sa leggere niente. Vado al ristorante, il menu, come faccio a capire cosa devo mangiare? Ma come faccio a chiedere cosa mangio se non c'è il disegno?
I tanti veri posti, tipo le izakaya, dove vanno loro o così, a volte proprio non hanno niente, ma neanche in inglese. Anche perché tanti pensano che il giapponese parli inglese, ma in realtà... Non benissimo. Capita addirittura una cosa che fa sorridere ogni tanto, che te gli fai le domande in inglese e loro giustamente ti rispondono in giapponese.
Perfetto. E tu dici,
e okay. Te guardi e dici ok.
Tu dici
esatto, c'hanno tanto sta roba. Una cosa che chiaramente io palesemente non riesco a leggere il giapponese, però diciamo che abbiamo la fortuna che con gli smartphone al giorno d'oggi coi traduttori riesci a capire, però è anche vero che anche, soprattutto per il cibo, devi già un po' capire, non è, io ci ho messo, io che già conosco comunque, di base conosco già il cibo giapponese, l'ho studiato, a volte addirittura io mi trovavo in difficoltà nei ristoranti perché non è così semplice come si pensa, veramente abbastanza complesso sotto quel punto di vista.
Ci restano 6 minuti, abbiamo 1000 saluti da Pamela che ti chiede se è anche un posto per vegetariani come lei e ti saluta dal Govinda, poi ti dice ci sono tanti complimenti per tutto quello che fai. Io avevo ancora delle curiosità insieme a Cristian, allora oggi sei arrivato super fashion e ci spieghi, c'è un grande quartiere dove c'è la moda per i giapponesi, anche sì, per i ragazzi, ci sono dei trend, e sei vestito da rapper, da cosa sei vestito?
sono i vestiti che usano, c'è questo quartiere Harajuku che praticamente è sopra Shibuya, che è l'incrocio dove c'è questo incrocio super trafficato, e lì proprio nasce la moda giovanile. I negozi sono proprio, spesso sono anche delle marche, non so neanche come si dice nel termine, quelli che lo producono loro e lo vendono loro direttamente, no? Perciò ci sono cose super particolari.
Quindi manifattura locale.
Sì, sì, mm-hmm, assolutamente. E lì dicono proprio che è il quartiere dove nasce la moda giapponese. Infatti sono molto eclettici, è simpatica, è carino.
Eclettici come te. Senti, anche tutto il fronte manga, tutto il fronte giochi, videogiochi, c'è il Giappone, docet, su tutti. Tu dicevi che ci sono addirittura dei supermercati, dei grandi magazzini di piani interi con...
I gacha, lo dicevo prima durante una canzone, i gacha sono quelle scatolette dove infili la monetina, giri e esce sta pallina, no? Che c'è dentro un gadget, di solito fa ridere perché ci sono sti negozi pieni di questi
torleri,
di questi cosetti e fa ridere perché spesso vedi l'uomo vestito da banca, sono più gli adulti dei bambini, no? È quello, ma anche se guardi negli acquisti dove vanno ad acquistare anime o manga o le action figure, sono spesso le persone adulte soprattutto.
Cioè, noi, nostra generazione, almeno la mia generazione, cresciuta anche con cartoni animati tipo Gigrobo d'acciaio, L'Uomo Tigre e Compagnia Bella, sappiamo quanto è importante questa cultura in Giappone, e lo è ancora. E ho scoperto nella preparazione della puntata che il Tanuki, che è il personaggio anche che troviamo in Mario Bros, è una creatura che è presente molto nel folklore locale, oltre ad essere un mammifero realmente presente. Quindi è qualcosa che ci influenza ed è buona cosa anche andare a scoprire queste chicche.
Allora, spesso fuori dal ristorante il tanuki, cioè sto, che io all'inizio non capivo, sembra una sorta di riccio un po' strano, un po' cicciottello.
Lo chiamano cane procione, ma oggi non facciamo corsi di biologia per vedere, ne parleremo settimana prossima.
Noi vogliamo rinvitarti, Trevor, perché ci sarebbero tante cose. Il prossimo viaggio parte...
Allora, il mese prossimo che
sold out?
No, c'ho ancora 2 posti perché una coppia non è stata bene, hanno dovuto annullare, perciò si sono liberati 2 posti. A settembre altri 2, a ottobre invece sono sold out, e poi inizieremo con il 2026, che sarà l'ultimo anno, cioè non l'ultimo, che farò solo il giro classico che faccio adesso, ovvero quello un po' più commerciale, usiamo sto termine, ovvero Osaka, Kyoto e Tokyo, mentre per il 2027 vorrei studiarmi prima, infatti quando ho sentito qualcuno che diceva Okinawa, la zona di Okinawa che è la parte più a sud delle isole, ma mi piace tanto anche l'idea della zona dell'Hokkaido, Sapporo, dove c'è anche le piste da sci e così, perciò sono, diciamo che la lavorerò per voi, per me e per tutti in futuro.
Le cose da non fare assolutamente, è vero che non ci si può soffiare il naso in pubblico?
No, è una cosa che loro non fanno, infatti spesso o vanno da qualche parte o tirano su col naso.
Così è una cosa terribile che a noi ci fa schifo tantissimo, però è educazione piuttosto che soffiare. Altre cose?
Che soffiare il naso. Allora,
come saluti?
Cose da non fare. I saluti, allora, la mattina buongiorno è Ohayou gozaimasu, konnichiwa è durante la giornata e konbanwa è alla sera. Hanno tre saluti diversi in base. Poi loro sono molto, adesso che sto iniziando leggermente a studiarlo, loro shortano tutto, cioè in realtà quello che tu impari ti rendi conto che loro, cioè, accorciano, abbreviano qualsiasi parola. È molto interessante questa cosa.
Un consiglio di comportamento in metropolitana quando vedi questi treni pieni così?
Bisogna, allora, specialmente di solito alla fine, all'inizio del vagone c'è le zone dedicate alle persone incinta, anziani e così, lì mai sedersi. Anche loro, se li guardi spesso il treno è pieno, lì è vuoto, se è vuoto è da lasciare vuoto. Sicuramente mettersi lo zaino davanti per non dare fastidio alle persone dietro.
Non perché scippano, no, per non dare fastidio, non, capite qual è?
Non scippano, ma neanche...
Ecco.
Io più volte, io perdo tante cose, carte di credito che mi volano dalle tasche perché non ho mai portafogli, e ogni volta è il giapponese di turno che ti corre dietro a darti
ma
la...
Ma ti rendi conto?
Sì, no, sul furto non esiste. Una volta, infatti, tipo loro non hanno gli antitaccheggio nei negozi, no? Ma neanche nei negozi tu potresti potenzialmente uscire con quello che vuoi, e una volta gli ho chiesto a una persona, a un ragazzo di Kyoto che aveva un bar, gli faccio: ma non rubate mai? E lui mi ha guardato, fa: no, è un disonore.
Wow. Fermiamoci qua, mancano 3 secondi. Chiedono i tuoi contatti su Instagram, quindi Trevor,
allora Travel con il 3 al posto della E, oppure Trevor Food, che mi trovate in tutte e due. Trovate anche tranquillamente anche su Google il mio numero di telefono. Non fatevi problemi a scrivermi su WhatsApp, oramai è un numero pubblico, potete scrivermi anche le domande che purtroppo non abbiamo avuto tempo a cui rispondere. Per esempio Pamela, che ha chiesto dei ristoranti vegetariani, ce ne sono, ma bisogna studiarsela bene.
Stop,
perciò se qualcuno
andare.
Vuole mi scriva quando vuole. Grazie a tutti,
Trevor, grazie a te,
grazie
per la
Trevor.
Tua energia, grazie, viva il Giappone, viva la passione per la vita. Questo era il messaggio finale. Christian, noi ci troviamo con Meglio Cardi che mai, settimana prossima, stessa ora, stesse frequenze. Guarda,
esatto,
che ti voglio sempre bene.
Speriamo stessa energia.
Stessa energia.
Non è facile, la sticella è messa molto alta.
Grazie ragazzi, vi
ciao,
rispondiamo.
Ciao a tutti, buona giornata.
Ciao.